Stiamo leggendo l'articolo di Baal HaSulam, l'esilio e la redenzione. L'articolo è nel sistema dell'Arvut, è negli scritti di Baal HaSulam, pagina 469. L'articolo, l'esilio e la redenzione. L'armonia tra la legge, tra la religione e la legge dello sviluppo o il destino cieco. E fra quelle nazioni non avrai riposo e non avrai affatto ciò che viene, che vi viene in mente quando dite saremo come le nazioni, come le famiglie dei paesi. Ecco che Havaya ci mostrerà palesemente che Israele non può esistere in esilio e non troverà riposo come il resto delle nazioni che si sono mescolate con i gentili e hanno trovato riposo e si sono assimilate ad esse finché non rimase alcuna traccia. Non è così per la casa di Israele. Questo popolo non troverà riposo tra le nazioni fino a quando non realizzerà il versetto: di là voi cercherete il Signore, il Dio vostro, voi lo troverete quando l'avrete cercato con tutto il cuore vostro e con tutta l'anima vostra. Quanto può essere esaminato studiando la provvidenza ed il versetto che rispetto a noi dichiara: la Torah è vera e tutte le sue parole sono vere, e guai a noi fin tanto che dubitiamo la sua veridicità. E di tutto il rimprovero che subiamo diciamo che si tratta del caso e del destino cieco, che Dio non voglia. Questo non ha che una cura, ovvero riportarci i guai in una misura tale da vedere che non sono coincidenze, ma che si tratta della provvidenza fedele destinata a noi nella Sacra Torah. E dobbiamo chiarire questa questione per mezzo della legge stessa dello sviluppo. La natura della guida costante, leale, che abbiamo raggiunto, che abbiamo realizzato con la Sacra Torah, come nella via della Torah, nella provvidenza, che è uno sviluppo arrivato a noi di gran lunga, più rapido di quello delle altre nazioni. E poiché i membri delle, poiché i membri della nazione si sono sviluppati in questo modo, c'è sempre stato il bisogno di andare avanti e di essere estremamente meticolosi con tutti i precetti della Torah. E poiché essi non lo fecero, ma preferirono mescolare il loro bieco egoismo, cioè lo lishma, questo sviluppò la distruzione del primo tempio, poiché essi desideravano esaltare le qualità della ricchezza ed il potere al di sopra della giustizia, come le altre nazioni.
E
poiché la Torah poi vive tutto questo, essi perciò negarono la Torah e la profezia e adottarono le maniere dei loro vicini. Così poterono godere la vita tanto quanto l'egoismo richiedeva. E poiché fecero questo, i poteri della nazione si disintegrarono, ossia alcuni seguirono i re e gli amministratori egoisti, ed alcuni seguirono i profeti. Questa separazione continuò fino alla distruzione. Nel secondo Tempio fu ancora più evidente, poiché l'inizio della separazione fu ostentato pubblicamente da discepoli dissoluti, cappeggiati da Tzadok e Vaitos. La parte principale della loro ribellione contro i nostri saggi ruotò intorno all'obbligo di Lishma. Come dissero i nostri saggi, uomini saggi, state attenti alle vostre parole, poiché essi non vollero allontanarsi dall'egoismo. Crearono delle comunità con questo genere di corruzione e divennero un grande gruppo sociale chiamato Tzedokim. Loro furono i ricchi e gli amministratori, coloro che inseguono i desideri egoistici che non corrisponde al cammino della Torah. Ed essi combatterono contro i Purushim e portarono il dominio dell'impero romano su Israele. Essi sono coloro che non fecero pace con i prepotenti, come i nostri saggi consigliavano, secondo la Torah, fino a quando il Tempio non fu distrutto e la gloria di Israele esiliata. È chiaro quello che lui ha scritto? Sì, Michael? Ascoltate tutto e poi se c'è qualcuno che può rispondere. Allora, Baal Solam descrive qua due cose che sono opposte. Una, che il popolo di Israele non troverà riposo tra le nazioni, non aiuterà nulla. Dall'altro lato descrive un processo che c'è solo più separazione, perché una parte lavora in Lishma, una parte non lavora in Lishma. Così è stato e così sarà. Rave sarà? Non lo so. E gli dice, gli sta parlando di ciò che è successo all'uno. La domanda è come queste due cose coesistono. Rav, cosa coesiste? All'uno, che il popolo di Israele non troverà un riposo tra le nazioni, che deve lavorare in Lishma, in ogni modo che sia, e dall'altro lato vediamo dalla realtà, come lo dice, da ciò che succede nella realtà, che c'è sempre questa discrepanza delle forze, quelli fanno così, quelli fanno colà. Com'è possibile? Rav dice cosa? Allora, io non capisco che cosa ci danno queste due affermazioni, perché egli non dice semplicemente di lavorare in Lishma. Rav, egli non ci detta cosa fare, egli ci dà ci dispiega la storia, quello che è successo. Allora, il titolo di questo estratto è stato l'armonia tra la religione e lo sviluppo o il destino cieco. Allora, c'è un destino cieco o una legge di sviluppo? Rav dice, non lo so. Allora, secondo quanto egli scrive qua, io, questa è la cosa che non riesco a capire per quanto riguarda il brano letto, non l'intero articolo. Rav, qual è il problema che hai? Allora, qual è l'approccio di Baal HaSulam? Che abbiamo una cosa da fare al riguardo o no? Vabbè, egli non te lo dice. Egli ti spiega una cosa storica, Baal HaSulam, sì, te la spiega. E facendo questo, egli per il momento non continua. Allora, però qua c'è un fatto che lui enfatizza, che dato che non hanno fatto così, cioè lui qua introduce una specie di scelta. È successa una cosa nel passato, allora, che non hanno messo in pratica. Cioè qua c'è un approccio che gli dà, ma dice che non hanno scelto di non fare così, ma di prendere un'altra direzione. Ah, beh, per quanto riguarda la storia, gli scrive così. E poi? Allora, come noi possiamo relazionarci a questo estratto? Che cosa fare con questa storia che Baal HaSulam la osserva nella maniera specifica che lui la osserva? Egli vuole mostrarci come mai la storia è trascorsa in questa maniera e non in una maniera diversa. Tutto qua. In questo non c'è niente. Precisamente lì descrive alla fine, non è chiaro come dalla distruzione del Tempio si... La gloria di Israele è stata in esilio. Che è questa cosa? Ah, significa che abbiamo perso tutto. All'uno, ma lui dice che è stata, che la gloria di Israele è stata messa in esilio. All'uno dice che è stato messo in esilio. È stata in esilio. Va bene, abbiamo chiarificato una cosa, andiamo avanti.
Ma
che cosa?
No.
Allora, se capisco bene la situazione, allora anche oggi siamo in questa situazione, ancora dopo 2000 anni, in questa separazione. Allora, leggiamo un po' in avanti, poi vediamo. Sì, Gilad?
Allora,
a dire il vero, io lo leggo, io sono geloso, provo invidia di questa generazione, perché là sono state persone di verità e in corrispondenza a loro persone opposte che hanno detto non occorre, andiamo alle passioni. Nella nostra generazione ci sono quattro correnti politici che non parlano al nome del cielo. A parte nel nostro caso, io non sento nessuno che dice che il nome del cielo è la cosa principale. Allora là almeno la disputa è stata molto chiara. Quelli dicono godiamo la vita, almeno Rav si dice sì, è stato così. Allora quale sarà la nostra soluzione nella nostra generazione se è così? Non c'è nessuno che dice veramente per il nome del cielo. Rav, andremo e arriveremo e vedremo. Ci arriveremo e vedremo. Sì.
La nostra generazione è simile a quella che avevamo nel passato, solo che quello che era nel passato adesso è un libro. Loro non avevano questo libro che parlava dell'armonia e dell'amore. Non sapevano quello che noi sappiamo adesso. Rav. Puoi metterla così. Sì. Studente.
Тут написано, что горе нам, если мы сомневаемся в истинности Торы. И дальше написано, что
qui dice che
единственное лечение это обратить на нас несчастье до такой степени, чтобы мы начали замечать в них, что это назначено нам святой Торой.
No.
Вот неужели за все тысячи лет не достает страданий пока и
все non dobbiamo non saremo ricompensati con la Torah, come risultato soffriremo. Per migliaia di anni di sofferenza non è stato abbastanza, però invece dobbiamo soffrire ancora di più. Rav, sì. Studente, quindi l'evoluzione sconfigge una persona e lo porta sempre più a soffrire. Rav, ne ha bisogno. Studente, nella prima parte dell'articolo il primo tipo di timore è il timore materiale, corporeo, e il secondo timore è la preoccupazione del mondo a venire anche attraverso la sofferenza, dopodiché il terzo timore è di volere il Borè, e questo lo si consegue anche attraverso il Borè. Rav, leggeremo e vedremo. Andiamo avanti. Titolo: la differenza tra un ideale laico e un ideale religioso. L'ideale laico ha origine dalla condizione umana e dunque non può elevarsi al di sopra di essa. Mentre un ideale religioso che ha origine dal Bore, può elevarsi al di sopra dell'umanità. Questo è così perché la base dell'idea, l'ideale laico, è l'uguaglianza e il prezzo, è la glorificazione dell'uomo. L'uomo agisce per farsi grande agli occhi della gente. E sebbene qualche volta l'uomo vada in disgrazia agli occhi dei suoi contemporanei, egli può ancora contare sulle altre generazioni. Questa è comunque per lui una cosa preziosa, come una gemma che alimenta chi la possiede, sebbene nessuno ne sia al corrente e ne prenda cura. Un ideale religiosa invece si basa sulla gloria agli occhi di Dio. Comunque, colui che segue un'idea religiosa può elevarsi al di sopra della condizione umana. Ed è così che avviene tra le nazioni del nostro esilio, fin tanto che abbiamo seguito il cammino della Torah. Siamo rimasti al sicuro, in quanto è noto a tutte le nazioni che noi siamo una nazione altamente sviluppata ed esse volevano la nostra cooperazione. Esse ci hanno sfruttato, ognuna in base ai propri desideri egoistici. Tuttavia, avevamo ancora un grande potere tra le nazioni, poiché, dopo tutto lo sfruttamento, comunque ci rimane una considerevole porzione lasciata per noi, maggiore di quella per gli abitanti della terra. Però, poiché gli uomini si ribellarono contro la Torah nella loro aspirazione a realizzare i propri disegni egoistici, essi smarrirono il senso della vita, cioè il lavoro di Dio. E poiché lo scopo sublime fu scambiato per degli obiettivi egoistici, dei piaceri della vita, chiunque conquistava una certa fortuna spostava in avanti il proprio obiettivo di gloria e di bellezza. E dove l'uomo religioso destinava le proprie eccedenze monetarie alla carità, alle buone azioni, alla costruzione di seminari e altre necessità della collettività, gli uomini egoistici destinavano le loro eccedenze alle gioie della vita, ovvero cibo e bevande, abiti e gioielli, equiparandosi ai grandi di ogni nazione. Con queste parole intendo solamente dimostrare che la Torah e la legge naturale dello sviluppo vanno mano nella mano in una meravigliosa unione. Persino con la fede cieca. Perciò, tutti i brutti episodi dell'esilio, in cui abbiamo molto da dire dall'inizio, si presentarono perché ci siamo appropriati indebitamente della Torah. E se osservassimo i precetti della Torah, non ci arriverebbe alcun danno.
ואם היינו נשמרים במצוות התורה, לא היה קורה אותנו כל רע חס ושלום.
רב.
שאלות?
דומנדה.
כן.
צי.
Учителя, как может быть такое, чтобы половина людей, находясь в общей цели, взяли как бы и появилась смена цели, то есть на эгоистическую?
Come è possibile che coloro che avevano uno scopo comune diventarono scopi egoistici. Rav.
Что это то, что они ощущают? А желание.
La cosa è quello che loro sentono.
Только до степени деньги почести.
Il desiderio in loro.
Не более того.
È, sì, era al livello del denaro, del potere. Non riuscivano ad ascoltare. Questo è il motivo per cui si sono sviluppati in questa maniera. Bene. Chiaro.
Да, Саша.
Sì, Sasha. Domanda.
Им бне адам לא יכולים להרגיש ולרצות יותר ממה ש... כמו
ש... Se gli umani non possono immaginare o sentire di più, proprio come hai detto adesso, in questi desideri. Rav, sì, studente. Quindi come le forze della sofferenza che arrivano dall'esterno, dalle guerre, dalle malattie, come possono causare tumulto nel corpo? Rav, non lo so, come soffrendo i colpi per qualcosa che non è neanche colpa loro. Questa è una domanda. Lo studente ringrazia il Rav. Zvika, domanda. Buongiorno Rav, buongiorno amici. Felici festività. Dice qui che, insomma, riassume che per via dell'impegno nella Torah, se avessimo mantenuto i comandamenti della Torah, non ci sarebbe nessun danneggiamento, nessun pericolo. Cosa significa quando dice che? Qual è la direzione di questo, di questa frase? Studente, quando noi siamo seduti in Bnei nel pasto pasquale, sono le persone che rivolgono la Torah dall'interno all'esterno, hanno preso tutti i problemi di Israele e di tutto il mondo. Quindi per quale tipo di pubblico il Baal HaSulam scrive questo articolo? Perché noi siamo, se noi avessimo mantenuto i comandamenti della Torah, non ci sarebbe arrivato nessun danneggiamento. Qual è la ragione autentica per i problemi che noi vediamo, che noi sentiamo, tutte queste sofferenze? Rav, siamo noi, studente, noi chi? Rav, noi ebrei, studente, io parlo di Bnei Baruch, non degli ebrei. Rav, è ancora un piccolo pezzo, ma se gli ebrei farebbero quello che dovrebbero fare e diano l'esempio corretto per il mondo, di certo noi vedremmo un mondo diverso. Studente, quando tu dici che dovevano mantenere quello che dovevano mantenere, cosa significa? Ama il tuo amico come te stesso, dice lo studente Rav. E questa tutta la Torah, Rav? Sì. Studente, hai detto che Rav, no, non voglio discutere di cose che ci sono e che non ci sono. Studente, cosa significa che ci deve essere l'amore? Rav, che ognuno si relaziona agli altri come se stesso. Studente, quindi dobbiamo raggiungere questo. Rav, sì, dobbiamo raggiungerlo. Lo studente ringrazia il Rav. Sì, Dudi. Anche le persone della parte religiosa sono influenzate dai laici? Rav, certo. Studente, in cosa? Rav, perché nella misura degli ideali laici si avvicinano sempre più al loro ego e loro potrebbero provvedere a quello che chiede l'ego, tutte queste forze si proiettano sui religiosi. Studente, gli ideali religiosi sono gli ideali cabalisti? Studente, questa è una umanità divisa. Studente, io chiedo a quello che Baal HaSulam scrive. Anche Baal HaSulam non scrive così, chi dice Rav. Chi sono queste persone dell'ideale religioso o quelli laici? Rav, le persone della parte religiosa sono coloro che pensano solamente ad elevarsi sui gradi spirituali e gli ideali secolari laici sono coloro che vogliono elevare, innalzare valori laici. Studente. Come fanno a mantenere questo equilibrio? Rav, mantengono un determinato equilibrio e così mantengono la società in generale. Domanda: perché coloro che seguono i laici sembrano disconnessi mentre gli altri continuano? Rav, tu vedi che non succede. Questo è quello che noi chiamiamo una nazione. Domanda: se io prendo per oggi per le persone del popolo di Israele, noi per lo scopo della conversazione abbiamo un'aspirazione per la spiritualità, siamo influenzati da altri desideri dalla nazione? Rav, certo che lo siamo. Certo. Cosa vuoi dire? Studente, e come noi possiamo trasformare, invertire, dove noi influenzeremo gli altri? Rav, è impossibile, perché è radicato in loro che il successo è un successo materiale. Studente, cosa potrebbe invertire i valori? Da laici a spirituali. Rav, non posso dire cosa riuscirebbe, ma dovrebbero essere guerre, problemi, sofferenze, tutti questi tipi di stati così. Dopodiché le persone non vorranno soddisfare il proprio ego. Studente, c'è una maniera diversa, un rimedio che possiamo pensare prima del colpo, o il colpo deve arrivare e poi ci sarà un cambiamento. Rav, forse la nostra divulgazione potrebbe portare un cambiamento senza i colpi. Studente, perché forse? Rav, avremo successo, se noi avremo successo nel spiegare al pubblico generale che noi quello che possiamo fare è di elevare solamente gli ideali spirituali al di sopra degli ideali laici. Studente, ma la nazione che è immersa nella materialità può ascoltare determinati valori? Potrebbe cambiare? Rav, dipende dal livello della sofferenza che la nazione attraversa. Studente, nello stato attuale qual è il livello della sofferenza? Adesso è considerato sofferenza quello che la nostra nazione sta attraversando? Rav, relativamente lo sentono che stanno soffrendo. Quindi, studente, chiedo perché l'uno contro l'altro è quello che possono ascoltare. Rav, no, non si connettono neanche. La loro mancanza di successo spirituale, ma materiale. Studente, qual è il link tra le due? E come funziona? È la divulgazione, Rav, sì. Interessante. Денис,
домада. Почему даже величайшее бедствие еврейского народа, свидетелем которого был Бальсулам, не вызвало в еврейском народе вот этого стремления к исполнению Торы и заповеди?
Perché i disastri più grandi della nazione ebraica che Bal-Sulam ha assistito non ha portato la nazione a mantenere i comandamenti, Rav? Perché non eravamo connessi ai problemi, alle difficoltà. E nello stesso momento non eravamo connessi allo scopo spirituale che si trova prima nella nazione. Quindi, per decidere correttamente in merito al cammino ed elevare una supplica al Borè. Domanda.
Больше внутреннее стремление к тому, чтобы чувствовать вот эти страдания, которые потенциально могут прийти к народу Израиля.
Le nazioni attuali di Israele hanno bisogno di sentire di più le sofferenze? Che cosa potrebbe risvegliare la nazione di Israele per mantenere i comandamenti? Rav. Loro erano più religiosi, ma la loro religione era più nell'osservare la Torah materiale, i comandamenti. Studente. È detto che la nazione non sentiva le sofferenze perché non erano connesse abbastanza tra di loro. Però adesso tutta la nazione, da parte delle masse, è in un unico territorio, quindi devono almeno esternamente essere connessi l'uno con l'altro. Rav, quindi, studente, quindi se c'è più sofferenza che arriva, ogni anno le sofferenze aumentano, diventano più forti, come Bal-Sulam ha scritto in principio dell'articolo, che per adesso l'unico rimedio sono i colpi. Rav, bene, bene, quindi? Studente. Come spiegare alle nazioni che c'è una scelta? Che tu lo ricevi, dice Rav, o ti debba connettere? Rav, né i religiosi né i laici non è neanche davanti ai loro occhi in nessuna maniera. Loro non riescono neanche ad immaginare che questo potrebbe essere la salvezza del mondo. Sì. Domanda. Non vogliono sentire la nostra divulgazione perché non ci sono abbastanza sofferenze. Non avranno un'abilità di ascoltare perché se non c'è pane, non c'è Torah, significa anche la sofferenza non è buona, e quindi anche poca sofferenza non è buona. Come usciamo da qui? Rav, solamente attraverso la divulgazione della saggezza della Kabbalah. Soltanto così. Soltanto così.
Allora, riga amarta afkhad lo yakshiv, afkhad lo yishma. Mi marviach ma lupa.
Ha detto che nessuno deve ascoltare nessuno. Cosa riceviamo da questo loop? Rav, poco a poco, lentamente, il popolo diventerà più intelligente. Domanda. Quindi noi usciamo per divulgare. Ho parlato con tantissime persone e arrivo sempre a questo punto. C'è uno scopo, forse no, perché soffriamo, cosa vediamo? Vediamo che se una persona non ha questi desideri naturalmente, non riesce ad ascoltare. E quello che io sento mi si viene una sensazione di empatia verso il loro sviluppo. Oppure dovremmo vedere il risultato tra 20 anni. Rav, ne parleremo presto. Studente ringrazia il Rav. Sì, domanda. Buongiorno. Ti ho sentito dire che la forza della preghiera è la forza più forte. La divulgazione è qualcosa che non so come interpretarla, se sia materiale o spirituale, però ogni qualvolta io ascolto che l'uomo deve fare il lavoro dentro di sé, e da lì c'è la supplica nel pubblico con la macchina. E qui abbiamo carissimi amici e anime così forti. Come possiamo ascoltare e divulgare dalla parte più interiore? Sappiamo che dobbiamo uscire, Balasulam parla dalla dazione. Forse dobbiamo fare anche questo. E nonostante non riescano ad ascoltare, come creiamo la giusta preghiera tra di noi, Rav? Noi dovremmo veramente uscire e circolare con il nostro materiale in tutta la nazione. Io mi auguro che ci aiuti nel riunire tutti i pezzi. E in questa maniera riportare la nazione al suo la sua posizione sublime. Studente, quali sono le mancanze che potrebbero portarci ad una preghiera profonda? No. Proprio l'hai avuto ieri. Tu continui sempre a chiedere. Studente, sì. Se la divulgazione è l'unica soluzione, quindi come misuriamo il successo nella divulgazione? Su cosa dovremmo concentrarci? Rav, la divulgazione e la preghiera. Queste due cose ci aiutano, ci daranno la possibilità di avere successo. Studente, se ho capito correttamente, quando divulgo attraverso degli stati verso coloro che vogliono lasciare il messaggio, mi incorporo con loro, che se mi piace oppure no, io prego. Di cosa hanno bisogno di ricevere per cominciare la preghiera, Rav? Nella misura possibile dovrebbero seguirti. Siediti, calmati. È tutto. Sì. Domanda.
Rav,
quando noi divulghiamo, anche nella decina, quando vogliamo raggiungere la completezza della connessione verso il Borè, anche se tu investi tanto nella preghiera, a volte l'immagine non cambia. Qual è la maniera? Cosa significa fede parziale e fede intera? Come possiamo correggere e permettere di raggiungere il riempimento? Rav, noi abbiamo bisogno di provare sempre di più. Non c'è nient'altro da fare. Dopo migliaia di anni di questa storia dell'esilio, noi dobbiamo lavorare tanto, studente. E anche noi, dopo un congresso oppure uno sforzo molto grande, c'è una mancanza da una parte, d'altra parte c'è una sensazione di non avere successo nei nostri sforzi. Rav, questo è vietato. Balasulam, Rabash mi hanno detto che non apprezzavano questi insulti, cioè scoraggiarsi, non riusciva a tollerarlo. Studente, in un grado tale dobbiamo levarci da dove parliamo per lo stato corretto per le nazioni in cui dovrebbero essere? Rav, sì. Studente, noi non possiamo andare da qui, abbiamo alla fine tutte le forze tra di noi e la connessione. Rav, sì, altrimenti i colpi arriveranno. E fin quando noi non avremo successo nella connessione. Lo studente ringrazia il Rav. Domanda successiva. La nazione riceve colpi da più di 2000 anni, dal primo tempio, secondo tempio, l'esilio, l'olocausto. Ultimamente eravamo in uno stato e io non vedo che ci aiuti ad uscire. Dice che l'unico rimedio è di ricevere più colpi. Forse qualcosa deve cambiare nell'approccio. Rav, quale approccio potrebbe essere se non attraverso i colpi? Tu dici, studente, no, però qui il fatto che le nazioni di Israele, lo Stato di Israele, deve prima, Rav, accade ed è possibile, studente, quindi non lo so. Non so nel Bore. Mi sembra che se tu dai una nazione 2500 anni di colpi e non si raggiunge l'Ishma, quindi pensi che qualcosa cambierà, Rav? Il Bore non avrà nessun'altra scelta. È la legge della natura superiore. E ci è chiaro, l'abbiamo appena imparato, che se non avremo successo ci forzerà e quindi ci sarà questa specie di equilibrio nella misura in quanto noi avremo successo, bene, e nella misura in cui non avremo successo, e allora riceveremo i colpi. Domanda. Non capisco cosa è cambiato. Rav, io penso che qualcosa è cambiato, è anche una questione dell'accumulazione. Sì, è tutto. Sì, Yura. Domanda. Io conosco un po' di storia e c'è una sensazione che la nostra nazione ha accumulato una grande carica di sofferenza, una mancanza di separazione e ogni tipo di successo nella connessione. Noi siamo usciti dall'esilio, siamo nell'esilio, come è scritto, in modo da aggiungere l'anima delle nazioni, quindi adesso Israele è diffusa in tutta l'umanità e c'è una sensazione che ci manca qualcosa di molto piccolo, qualcosa di piccolo per far sì che diventi ottimo nella qualità e che sia un breakthrough. Rav, tu pensi che non abbiamo abbastanza desiderio? Studente, sì. Rav, avanti, forza. Studente, volevo dire di essere solamente incoraggiato, di avere più fiducia. Rav, sì. Domanda. Grazie, Rav. Cosa deve cambiare in Pesach, in Bnei Baruch, per cominciare una pagina nuova in una nuova forma? Rav, noi ci auguriamo che in questa festività di Pesach usciremo il nostro ego e ci eleveremo al di sopra nella connessione tra di noi e così daremo spazio al Borè. Che ci sia tra di noi e noi è il Borè e con tutta l'umanità saremo insieme, raggiungeremo la fine della correzione. Sì, è tutto. Chi c'è lì? Sì? Domanda.
Noi
sentiamo lo scopo dei colpi per portarci più vicino alla correzione. La domanda è, potrebbe essere che questa sofferenza ci porterà alla correzione, oppure dovremmo comunque prendere una decisione di scegliere che la nostra intenzione sia al fine di dare e non di ricevere. Quindi la sofferenza è un incoraggiamento, oppure no, dobbiamo chiedere per la correzione. Studente, quindi ci fa solamente avanzare i colpi. Rav, sì, se puoi metterla su questo punto. Passa il microfono all'amico vicino. Domanda. Dice qui che a Israele manca la bellezza ed è per questo che avevano bisogno di andare in esilio con i romani per acquisire la gloria agli occhi del Borè. E Davide ha causato in Moshe la bellezza dell'uomo. Quindi qual è questo rivestimento che è il servo del Borè nella bellezza? Rav, questo non lo so, questi nomi non li conosco. Rav, non ho capito perché questo ti preoccupa. Studente, perché noi siamo andati in esilio in Roma in modo da acquisire, ed è per questo che siamo andati in esilio. Quindi che cos'è questa qualità chiamata bellezza, gloria, che dobbiamo rivestire nel lavoro del Borè? Rav, non lo so, non lo so. Io non entro in queste cose. C'è una ragione per cui io non voglio che tu chieda. Perché una cosa è quello che stiamo imparando, un'altra cosa è quello che vogliamo ascoltare. Studentessa, domanda. Da una parte, quando studiamo questo, vogliamo passarlo così com'è, anche goccia dopo goccia, le parole del Bala Sulam al mondo, per i nostri cerchi più vicini. C'è la divulgazione. Come insegniamo un bambino con le sue vie? Come possiamo creare una maniera con cui che sia accettata? E il secondo metodo è quello che ci sviluppa. Qual è uno? Come dovremmo unire i due, oppure utilizzare Rav? Dobbiamo unirli. Lo studente ringrazia, la studentessa ringrazia il Rav. Bene, no. Allora, quindi, che cosa facciamo adesso? Noi abbiamo gli annunci. È tutto, abbiamo terminato. C'è un pasto alle 9 orario israeliano. Dalle 7 alle 8 c'è una riunione dei bambini con i genitori. E non è in onda. Non sarà... Cosa faremo per un'ora? C'è un'assemblea, c'è una riunione. È una preghiera. Le preghiere. Cosa? Studente, forse termineremo l'articolo in un minuto e mezzo. Non abbiamo terminato, dice il Rav. Quindi perché siete in silenzio? Titolo: congruità e unione tra la Torah e la fede cieca è lo sviluppo del calcolo umano. Ancora una volta, congruità e unione tra la Torah e la fede cieca è lo sviluppo del calcolo umano. Dunque, qui propongo alla casa di Israele di dire ai nostri guai basta, e di fare come minimo una valutazione umana riguardo ai pericoli che questi guai ci hanno inflitto ogni volta, anche qui nel nostro paese. Vorrei che iniziassimo una nostra politica, visto che non abbiamo speranza di essere legati ad una terra come nazione, fin tanto che non accetteremo la nostra sacra Torah senza alcuna giustificazione, fino all'ultima condizione di lavoro lishma, e non per noi stessi, cioè senza alcun residuo di egoismo, come ho dimostrato nell'articolo Matan Torah. In altre parole, anche noi che esistiamo qui adesso, noi non possiamo raggiungere una specie di società fiduciosa positiva per il futuro, a meno che noi prenderemo su noi stessi le regole delle leggi superiori. Se noi stabiliamo di comportarci di conseguenza, allora ci saranno dei gruppi sociali tra di noi. Saremo senza dubbio spinti a destra e a sinistra, come succede a tutte le nazioni. E ancora di più, questo avviene perché la natura degli uomini sviluppati è tale che essi non possono essere contenuti, poiché ogni nazione importante che arriva da un uomo presuntuoso non si inchinerà mai davanti a niente e non accetterà alcun compromesso. Questa è la ragione per cui i nostri saggi dicono: Israele è la più feroce delle nazioni, come un uomo la cui mente è più aperta, è più ostinato. Questa è una legge psicologica. E se non mi capite, andate e studiate questa lezione tra i membri contemporanei della nazione. Mentre noi abbiamo solamente iniziato a costruire, il tempo ha già svelato la nostra ferocia e l'assertività della mente. E ciò che un uomo costruisce, un altro lo distrugge. Questo è noto a tutti. Ma c'è solamente un'innovazione nelle mie parole. Essi credono che alla fine l'altra parte comprenderà il pericolo, chinerà la testa e accetterà la loro opinione. Ma io so che se anche li legassimo insieme in una cesta, un uomo non si arrenderebbe dall'altro, neanche per un po'. Nessun ostacolo interromperà l'avanzamento dell'ambizione di qualcuno. In una parola, Rav, in altre parole, niente ci aiuterà oltre che il conseguimento delle forze della connessione, dell'amore che ci connettano, e dopodiché, solamente allora, potremmo pensare di avere una garanzia per il futuro. In una parola, fin tanto che non eleveremo il nostro obiettivo al di sopra della vita corporale, non avremo alcuna rinascita corporale, poiché la parte spirituale e quella corporale che ci sono in noi non possono coesistere nella stessa cesta, dato che noi siamo i figli di un'idea. E anche se siamo immersi in 49 porte di materialismo, non abbandoneremo comunque questa idea. Dunque, è lo scopo santo di, per il suo nome, ciò di cui abbiamo bisogno. Domande? Sì. Come possiamo adesso uscire dalla lezione senza arrenderci ai nostri obiettivi e di non cadere nei nostri desideri materiali e di mantenere questa società in un unico desiderio? Rav, sì, bene. Sì, amici, amiche. Sì.
Рафа, тут сказано, что самый упрямый из народов.
Domanda.
А с другой стороны, самая сложная наука, которую надо распространить.
È scritto qui che siamo la nazione più feroce. Ed è la saggezza più difficile che dobbiamo divulgare.
И увидеть, что народ на самом деле самый приспособленный для этой науки.
А ты попробуй на себе.
Oppure siamo noi responsabili che non riusciamo a creare la saggezza più semplice, vedere che... Rav, provate da soli, questo è un problema. Studente, io vedo che è la saggezza più difficile anche per noi. E noi siamo. Come possiamo unire? Voi dovete unire, perché queste sono le condizioni del Borè. Studente, chi è responsabile? I cabalisti o Bnei Baruch oppure tutta la nazione? Non significa chi è responsabile. Chi soffre colpi diversi? Tutti quanti. Studente, è come se la chiave dentro di noi e non la stiamo passando. Forse le chiavi sono nelle nostre tasche e tutti soffrono. Studente, quindi qual è quel punto di inversione nella divulgazione, nella preghiera? Rav, nella divulgazione, nella preghiera, negli studi. Studente, quindi noi dobbiamo soffrire di più per trovare. Rav, non dovete soffrire, dovete fare azioni, studente. Dopodiché vedremo che la nostra nazione è quella più talentuosa verso la saggezza della Kabbalah. Rav, questo non posso garantirtelo. Studente, è possibile dire che solamente la divulgazione della saggezza della Kabbalah nel mondo potrebbe aiutare Rav? Sì. Come farlo? Non è scritto. Studente, Rav, come farlo? Divulga. Bene. In principio abbiamo terminato la lezione del mattino. Niv, cos'altro abbiamo oggi? Carissimi amici, durante la festività di Pesach tutte le lezioni del pomeriggio saranno qui fisiche nell'aula di studio. Uomini e donne dall'età di 18 anni in poi. Sì, durante Pesach le lezioni saranno fisiche per gli uomini e per le donne dall'età di 18 anni in più. L'orario di oggi è domani. Martedì alle 8, orario israeliano, c'è un'assemblea tra di bambini e genitori. Poi c'è il pasto alle 9, c'è la preparazione per la lezione alle 14:45. Dopodiché c'è la lezione pomeriggio alle ore 15. Domani, mercoledì 2:40, la preparazione per la lezione, alle 3 c'è la lezione del mattino, alle 12 c'è la lezione del pomeriggio, dalle 18 alle 19 c'è il pasto. E adesso terminiamo con una canzone.
Shalom bimomar, hu yase shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imu imu amen. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael.